Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono le 8.33 ore della costa est, voi siete all'ascolto del programma in italiano di Radio SBS insieme a Carlo Reglia e Jacopo Iannelli. Ed è arrivato il momento di parlare con l'agente di immigrazione Emanuela Canini per parlare di visti e tutto quello che sta succedendo qua in Australia. Tra l'altro, se avete delle domande fatecele a italian@sbs.com.au oppure mandandoci un sms allo 0429 996 263. Quindi diamo il benvenuto a Emanuela Canini. Eccoci qua Emanuela, ben ritrovata su Radio SBS.
Buongiorno a tutti.
Allora, Emanuela, lunedì scorso era Australia Day, la festa nazionale australiana, che tra le usuali le solite controversie sull'opportunità di questa data, il 26 gennaio, ha d'altra parte visto decine di migliaia di immigrati prestare giuramento e diventare australiani a tutti gli effetti. E sono quasi 19.000 i nuovi australiani provenienti da 150 nazioni. Allora, con te vorremmo fare il ritratto di chi sono questi nuovi cittadini.
È un numero che impressiona, ma che non deve sorprenderci. Infatti nell'anno finanziario 2024-25 abbiamo avuto circa 165.000 nuovi cittadini australiani. E se volessimo fare un ritratto di questi nuovi cittadini, penso che intanto dovremmo smettere di immaginarli come persone che cercano una nuova identità e iniziare a vederli come investitori del proprio futuro. Oggi il nuovo cittadino australiano non è più l'immigrato del 1949 che arrivava cercando una terra che lo adottasse. È un individuo globale e spesso un professionista che sceglie di formalizzare il legame con l'Australia per una questione pratica. Diventare australiani oggi significa sbloccare un pacchetto di privilegi. Quindi il ritratto che ne emerge dunque è quello di un cittadino strategico, è qualcuno che non vede il passaporto come un tradimento verso le proprie origini, ma come uno strumento necessario per navigare con sicurezza nel 2026. E il denominatore comune non è più solo il desiderio di integrazione, ma la ricerca della massima tutela legale ed economica che una cittadinanza forte come quella australiana può garantire. E questo confronto con il passato è estremamente necessario per capire come l'Australia sia passata dall'essere un avamposto europeo nel Pacifico a diventare una società multiculturale globale. La prima cerimonia di cittadinanza australiana si è tenuta nel 1949 e in tutto quell'anno furono circa 2.500 le persone a diventare cittadine e le nazionalità dominanti erano quella italiana, che era la più numerosa con 708 persone, poi la polacca, greca, tedesca, jugoslava. E all'epoca i nuovi cittadini dovevano rinunciare formalmente alla loro cittadinanza precedente perché il concetto di doppia cittadinanza non era ammesso. Oggi lo scenario è completamente diverso e riflette lo spostamento del baricentro economico e sociale verso l'Asia e il Pacifico e le cinque maggiori nazionalità dell'anno finanziario scorso sono state la Nuova Zelanda, grazie ai recenti cambiamenti legislativi che facilitano il percorso diretto, l'India, che ormai è stabilmente in cima ai flussi migratori professionali, il Regno Unito, che ha sempre quel legame storico che persiste ma non è più egemone come prima, le Filippine, una comunità in fortissima crescita, il Vietnam e il Nepal, soprattutto grazie ai flussi legati ai visti studio e di lavoro. C'è anche da considerare, ad esempio, che a volte bisogna scegliere quando il proprio paese d'origine non ammette doppia cittadinanza. Quindi i numeri delle cittadinanze australiane riflettono anche questo fattore. Infatti, nonostante la Cina sia sempre tra i primi due o tre posti per la residenza permanente, vediamo che si trova solo all'ottavo posto per quanto riguarda le cittadinanze. Questo perché la Cina non consente doppia cittadinanza e quindi all'acquisizione di quella australiana si deve rinunciare alla propria cittadinanza cinese, dovendo così ogni volta richiedere un visto per tornare nel paese d'origine. Allo stesso tempo vediamo che invece l'India, anche se non ammette doppia cittadinanza, si ritrova al secondo posto, molto probabilmente perché il governo indiano lascia comunque al suo ex cittadino un documento che equivale ad una residenza permanente in India che gli dà ancora diversi benefici, per cui magari gli indiani sono molto più propensi a voler perdere la propria cittadinanza in paragone ai cinesi. Quindi non siamo più nell'epoca del romanticismo patriottico dove il passaporto era un giuramento a una bandiera. Adesso il secondo passaporto è diventato un bene strategico, è uno strumento di mobilità globale che garantisce appunto libertà di movimento, accesso a mercati del lavoro e tutele che un solo Stato magari non può più garantire da solo. È una scelta di convenienza e non credo ci sia nulla di male in questo, è l'evoluzione appunto del cittadino globale e si può essere profondamente orgogliosi delle proprie radici allo stesso tempo.
Ecco Emanuela, non so se hai i numeri sotto braccio, però l'Italia, come accennavi tu all'inizio, si è passata che era praticamente la prima nazione nel 49 nella prima cerimonia di cittadinanza, poi sappiamo il grosso dell'immigrazione italiana in Australia è negli anni 50, adesso come siamo messi? Perché comunque i numeri sono infinitamente più bassi.
Sì, assolutamente, sono molto più bassi, non ho i numeri sotto mano, ma non rientriamo sicuramente nei primi 10, perché sono quelli di solito che poi vengono pubblicati, per cui non mi aspetterei grandi cifre, anche perché, insomma, se non ricordo male, il numero delle residenze permanenti degli italiani non supera i 2000 l'anno, quindi, insomma, siamo molto bassi.
Siamo in compagnia dell'agente di immigrazione Emanuela Canini, con la quale stiamo rivedendo gli ultimi aggiornamenti in materia di visti e immigrazione in Australia. Emanuela, durante lo scorso appuntamento avevamo accennato al fatto che il governo australiano sta operando un giro di vite verso gli studenti provenienti da India, Nepal, Bangladesh e Bhutan, accusati di stare ingannando il sistema entrando in Australia come studenti per poi immediatamente lasciare gli studi. Ora, un articolo uscito nei giorni scorsi del Financial Review analizza questo problema e lancia accuse dirette alle università stesse, le quali, pur di mantenere il flusso costante degli studenti internazionali, creano le condizioni per lo sfruttamento del sistema. Ma le cose stanno davvero così? Chi è responsabile per quelli che il governo ha descritto come problemi emergenti di integrità?
Allora, la situazione è complessa e, come spesso accade quando si parla di flussi migratori e istruzione, non esiste un unico responsabile, ma piuttosto un sistema. L'articolo del Financial Review porta come esempio il caso in cui teoricamente questi studenti si iscrivono all'università, richiedono, ottengono un visto basato su quel corso, dopodiché all'arrivo in Australia cambiano il corso per un livello inferiore e più economico, richiedendo un nuovo visto studio che poi viene quasi sempre rifiutato. Si mettono quindi in coda in appello e alla conferma del rifiuto da parte del tribunale fanno magari anche una richiesta di asilo, che anche se viene rifiutata poi permette di fare un altro appello. Quindi il tutto sfruttando la lentezza del sistema mentre continuano a lavorare e non devono più andare a scuola. Tecnicamente questo può essere un percorso fattibile per i più, insomma, intraprendenti.
Per i più scafati, ecco.
Esatto. Anche se poi alla fine non porta da nessuna parte, in quanto vediamo dalle statistiche del Tribunale che la maggior parte dei rifiuti di asilo vengono poi confermati in appello. Inoltre vediamo che un escamotage del genere non è pertinente solo a queste nazionalità, ma può essere fatto da persone provenienti da qualsiasi paese. Infatti nelle statistiche di appello per i visti di asilo rifiutati ci troviamo tante nazionalità, anche l'Italia, e questo mi ha un po' sorpreso. Ovviamente parte di queste richieste di asilo sono autentiche e valide, e comunque non tutti quelli che richiedono un visto di asilo arrivano qui con un visto studio, spesso arrivano anche con un visto turistico, come è successo in passato per la Malesia ad esempio. Inoltre i numeri degli appelli di persone provenienti dall'India, da Bangladesh, Bhutan e Nepal non sono neanche necessariamente quelli più alti, vengono superati ampiamente ad esempio dalla Cina. E poi ci sono numeri molto alti anche per la Malesia che menzionavo prima, l'Indonesia, la Thailandia e il Vietnam. Certamente quello dei visti studio può essere un sistema di entrata per chi effettivamente non ha nessuna intenzione di studiare o comunque utilizza lo studio come punto di partenza per creare un percorso di residenza permanente, ma ci sono anche tanti altri fattori e organizzazioni che hanno poi portato a questa situazione. A questo punto il confine tra istruzione come export e immigrazione, diciamo sia ambigua, si è fatto molto sottile. La responsabilità va suddivisa tra vari attori. Per anni il settore dell'istruzione internazionale è stato trattato come una gallina dalle uova d'oro, molti atenei sono diventati dipendenti dalle rette degli studenti stranieri per far quadrare i bilanci, e questo ha spinto alcuni istituti a chiudere un occhio sulla reale intenzione dello studente. La facilità con cui uno studente arrivava per un master prestigioso e dopo poche settimane passava a un corso professionale di quelli vocational, molto più economico e meno impegnativo, solo per mantenere il visto e lavorare, è stata poi ostacolata da alcune nuove leggi, per cui adesso bisogna almeno frequentare 6 mesi del corso a cui ci si iscrive e poi il passaggio deve essere comunque approvato dalla scuola prima di poter pensare di richiedere un nuovo visto, che comunque va richiesto per forza se il passaggio va fatto ad un livello di corso inferiore. Poi spesso il problema nasce alla fonte, nel paese d'origine. Molte università si affidano ad agenti estere che percepiscono alte commissioni per ogni studente iscritto.
Quindi immagino che la dipingano anche molto più rosea la situazione di quello,
esatto,
che è.
Esatto, infatti alcuni di questi intermediari vendono il sogno australiano non come un percorso accademico ma come un pacchetto di visti di lavoro. E infine il governo non è esente da colpe, del resto il settore dell'istruzione degli studenti internazionali ha portato nel 2024 51 miliardi all'Australia. E inoltre durante la post-pandemia le maglie sono state allargate per sopperire alla carenza di manodopera, creando un incentivo, e ora il giro di vita è una corsa ai ripari per proteggere l'integrità del sistema. Il risultato è che ora a pagare il prezzo sono gli studenti veri provenienti da questi paesi, appunto, che vogliono veramente studiare, che invece si vedono rifiutare di.
Emanuela, ci è arrivata una domanda allo 0429 996 263, che adesso non ti chiedo di rispondere sul posto, però, anche perché non abbiamo più tempo, però appunto la leggiamo e magari il prossimo appuntamento possiamo approfondire. Ci scrive infatti Giovanni dalla Mornington Peninsula nel Victoria e chiede: io sono permanent resident in Australia, cosa succede se non divento cittadino australiano? Vogliamo pensarci. Non so, riesci a rispondere in 2 minuti oppure
in 2 minuti? Sì, probabilmente sì. Allora, innanzitutto non succede niente.
Niente,
nel senso,
finita,
che
grazie, ciao.
Non è obbligatorio diventare cittadini, si può essere residenti permanenti tutta la vita. L'unica cosa è che ovviamente bisogna rinnovare questa residenza ogni 5 anni e bisogna abitare in Australia 2 anni su 5, altrimenti si perde. Per cui ogni volta che si viaggia, se questi 5 anni stanno per finire, bisogna praticamente fare il rinnovo del visto. E poi ovviamente senza cittadinanza si devono aspettare un certo numero di anni per i sussidi sociali, cosa che invece non succede se si ha la cittadinanza, perché si può accedere immediatamente. Quindi diciamo che queste sono le due cose più importanti a livello di convenienza. Poi ovviamente c'è il diritto di voto, che non si ha con la residenza permanente.
Da sottolineare, quindi non si può votare,
esatto,
in Australia.
Esatto.
Ok, quindi niente con dei però, ecco, mettiamola,
esatto,
così.
Sì.
Grazie Emanuela, speriamo di aver aiutato Giovanni. E concludiamo
con
una notizia pratica.
Il
New South Wales ha aperto le nomination per il visto regionale 491 e le ha richiuse nello stesso giorno, sommerso dalle richieste. Cos'è successo?
È successo che eravamo ancora in attesa che il New South Wales aprisse il programma regionale del visto appunti 491 per quest'anno finanziario, e siamo già a gennaio, quindi con parecchio ritardo, che subito l'ha dovuto chiudere quasi del tutto. Il 19 gennaio alle 12.46 arriva l'email del governo del New South Wales dicendo che apre il percorso numero 1 e numero 3 del visto 491. Lo stesso giorno alle 17.13 arriva l'email che il percorso 1 è stato già chiuso, e alle 19.13 arriva l'altra email dicendo che anche il percorso 3 è stato chiuso a causa delle troppe richieste. Praticamente nel
wow, come i biglietti per i concerti di Taylor Swift, esatto, identico.
Esatto. Nel giro di circa 6 ore tutti i posti disponibili per quest'anno finanziario si sono esauriti e bisognerà attendere che riapra il programma il prossimo anno finanziario. Perché proprio il percorso 1 e il percorso 3 si sono esauriti così velocemente? Il visto regionale 491 del New South Wales ha queste 3 opzioni. Quindi l'opzione 1 prevede le richieste da parte di chi è già impiegato nell'occupazione nominata per il visto da un datore di lavoro in zona regionale. L'opzione 2, quella ancora aperta, è quella dove non necessariamente bisogna avere già un lavoro nella propria occupazione, ma basta anche aver abitato in New South Wales per almeno 3 mesi oppure essere fuori Australia. E l'opzione 3 è quella riservata a chi ha studiato in qualche università regionale del New South Wales. Al di là di questi requisiti, qual è la fondamentale differenza? Che nei percorsi 1 e 3, quelli che sono stati chiusi, si poteva fare richiesta direttamente al governo del New South Wales, mentre per il percorso numero 2 si può stare solo in lista d'attesa e bisogna attendere di essere chiamati, e quindi non si ha nessuna certezza di poter entrare nel programma di visti. Ormai quasi tutto il sistema dei visti appunti funziona di invito anche negli altri stati, perciò è diventato molto difficile poter fare uno di questi casi, di questi visti. Il percorso più fattibile per una residenza permanente rimane sempre quella di trovarsi un'azienda che sponsorizza con qualche visto di lavoro, piuttosto che mettersi in sala d'attesa, e quindi per questo motivo praticamente c'è stato l'arrembaggio a questa opportunità.
E con questo aggiornamento si conclude anche oggi il nostro appuntamento dedicato agli aggiornamenti in materia di immigrazione in Australia, per il quale ringraziamo come sempre l'agente di immigrazione Emanuela Canini. Grazie Emanuela, a presto.
Grazie a voi, alla prossima.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.